مدي يوم مش مس يوم مش لحظة نصر عنصرية.
Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, il nostro numero di telefono è lo 06 49 17 50 e diamo inizio alla trasmissione che ha preso questo nuovo titolo Se c'è tutto c'è la salute, per mettere insieme tutto ciò che riguarda la salute, il diritto alla casa, il diritto a un'aria pulita, a un ambiente pulito, il diritto a un lavoro decente. Oggi parleremo di diverse cose, inizieremo con uno sguardo al colonialismo verde, in particolare riguarda l'Africa e nella fattispecie il Sahrawi, il Marocco occidentale, dove il Marocco occupa illegalmente i territori abitati dai sahrawiani e sfrutta anche le risorse, soprattutto in campo energetico. Ne parleremo con un compagno. Lanceremo ancora una volta il corteo di sabato prossimo, sabato 12, ad Albano contro l'inceneritore. Infine parleremo con un compagno che si occupa di sicurezza sul lavoro e del decreto 103 del giugno scorso, che per quanto ci riguarda in realtà almeno in un particolare articolo sancisce la libertà dei padroni di ammazzare i lavoratori. Gli ultimi due argomenti riguarderanno la Palestina, in particolare parleremo con un compagno di Bergamo, il cui pullman, il pullman dei compagni che venivano il 5 a Roma per manifestare, è stato fermato dalla polizia e quindi chiederemo un aggiornamento su quello che poi è successo dopo appunto questo blocco, che peraltro ha visto coinvolti numerosi pullman, non solo, ma anche treni, anche macchine e così via. Infine c'è una lettera di sanitari americani che sono stati più di 200 giorni a Gaza a fare il loro lavoro e che hanno scritto al presidente e alla vicepresidente degli Stati Uniti per raccontare quello che succede a Gaza, veramente una testimonianza che non si deve in alcun caso discutere e che è abbastanza drammatica. Molte cose le sapevamo e sono appunto rimarcate da queste persone che si trovavano lì e che hanno visto con i loro occhi e soprattutto trattato con le loro mani quello che è successo e che sta ancora succedendo nella striscia di Gaza. Cominciamo quindi con la prima corrispondenza e due secondi proprio per contattare il compagno. Ecco, ci siamo. Ciao. Allora siamo al telefono con un compagno che è un giornalista freelance che già ha parlato, anche se un po' di tempo fa, da questi microfoni, che conosce bene il Sahrawi, la situazione che c'è. Io ti lascio direttamente la parola, così ci spieghi perché è importante in questo momento parlare di questa situazione.
Allora, intanto buongiorno Antonella, buongiorno a tutti voi agli ascoltatori. Sì, diciamo che proprio l'ultima settimana ha portato con sé delle notizie molto importanti per il Sahara occidentale e per il popolo saharawi, che ricordiamo dovrebbe essere il referente per quel territorio, il quale invece è, come sappiamo, occupato dal Regno di Marocco ormai da mezzo secolo. L'occupazione avvenne nel 1975 con la Marcia Verde, per l'appunto, ricordiamo questo aggettivo, il verde, e siamo nel 2024, l'anno prossimo appunto ci sarà questo triste compleanno appunto del mezzo secolo di ricolonizzazione del Sahara occidentale. Il Sahara occidentale è a buon diritto l'ultima colonia d'Africa, è un territorio che attende ancora oggi che si completi il processo di decolonizzazione. Noi ne abbiamo parlato varie volte proprio qui a Radio Onda Rossa, devo dire Radio Onda Rossa è sempre stata molto attenta a questi temi, lo è direi da 40 anni, probabilmente è tra le poche voci che ha avuto una coerenza da questo punto di vista. Ma tornando all'attualità, sostanzialmente di cosa si tratta? La novità riguarda gli accordi commerciali di prodotti agricoli e di prodotti ittici, quindi di pesca, che erano stati siglati tra Rabat e Bruxelles, quindi con l'Unione Europea, 5 anni fa, nel 2019. Proprio lo scorso venerdì 4 ottobre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sede in Lussemburgo, ha bocciato questi accordi. Non è la prima volta che lo fa, però questa volta è importante perché ha bocciato questi accordi per la parte che concerne proprio per l'appunto il territorio del Sahara occidentale. La motivazione fondamentalmente sta nel fatto che questo patto non tiene in conto il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, il cui parere appunto non è stato acquisito nella stipula di questi contratti. Dunque si tratta di una vittoria importante per i saharawi, una vittoria direi almeno duplice se non triplice, perché allora innanzitutto il Tribunale dell'Unione Europea sancisce senza possibilità di equivoci questa volta che il Marocco non ha alcuna base giuridica per disporre delle ricchezze, quindi ricchezze intendiamo tutto, insomma sia il sottosuolo che anche le ricchezze naturali e le energie rinnovabili che il territorio del Sahara occidentale può appunto offrire. Questo territorio appunto del Marocco ha invaso a partire dal 1975 e che ancora oggi occupa militarmente per circa i due terzi. Inoltre viene ancora una volta riconosciuto come titolare invece dei diritti del popolo saharawi il Fronte Polisario. Il Fronte Polisario, lo sappiamo, è il movimento di liberazione nazionale del Sahara occidentale che era nato nel 1973, quindi in funzione anticoloniale ancora quando quel territorio era appunto una colonia spagnola, perché era appunto sotto la giurisdizione spagnola, il Sahara spagnolo. Terzo fatto importante, probabilmente il più importante, è che viene bacchettata la Commissione Europea per aver perseverato nel voler estendere al territorio, all'intero territorio del Sahara occidentale e quindi anche alle sue acque territoriali, gli accordi commerciali e di pesca che appunto erano stati stipulati con il Marocco, e quindi qui violando sia i principi stessi dell'Unione Europea e quelli del diritto internazionale.
Senti, non è la prima volta che l'Unione Europea si pronuncia anche se tu hai su questo argomento, anche se tu hai detto che questa volta è inequivocabile, però intanto da quello che ho capito lo sfruttamento delle fonti energetiche, che sono anche il sole, il vento eccetera, da parte di industrie, fra l'altro sì, in accordo con quelle con una società marocchina, però sono comunque, stanno lavorando, hanno fatto degli accordi che stanno andando avanti.
Sì, assolutamente, assolutamente. Quello che dici tu è verissimo, infatti la Corte europea aveva già sanzionato degli accordi analoghi, già nel 2016, nel 2018, cioè questo del 2021, quando si è espressa contro questi ultimi accordi del 2019, allora avverso questa decisione la Commissione europea aveva fatto ricorso assieme al Consiglio, assieme ad altri stati come la Francia e la Spagna, questi ricordiamoceli anche questi perché poi diventano importanti. Questa è una vicenda che oggi comprendiamo meglio, e quello che dici tu, citando appunto anche questo che potremmo definire colonialismo verde, no? Cioè questa nuova frontiera che anche dal punto di vista dell'immagine che vuole dare di sé il Marocco, insomma, è stata sfondata. Diciamo capiamo meglio alla luce di quello che è accaduto sul finire del 2022, se ritorniamo indietro ai mondiali di calcio che si sono svolti in Qatar, no? Uno scandalo che è rimasto noto come Qatar Gate, ma che poi si è ben presto tramutato in un Marocco Gate, e cioè appunto quell'enorme scandalo che ha letteralmente travolto il Parlamento europeo e che ci ha riguardato anche proprio come italiani, no? Nel senso che ci fu una lunga indagine che ha dimostrato come agenti marocchini avessero corrotto i membri del Parlamento europeo utilizzando un politico italiano, questo Antonio Panzeri, come intermediario. Era un sistema particolarmente esteso di corruzione internazionale che alla fine, insomma, ha visto coinvolti la stessa ex vicepresidente del Parlamento europeo, ad esempio la greca Eva Kaili. In buona sostanza era stata creata una organizzazione non governativa con dei sedicenti scopi umanitari, ma che in realtà permetteva a queste persone di ricevere denaro in cambio della loro attività di lobby a favore del Marocco. Quindi la corruzione degli eurodeputati negli ultimi cinque anni, diciamo, dai trattati, agli accordi di pesca in poi, aveva tra gli altri proprio lo scopo di facilitare i ricorsi contro queste sentenze contrarie agli accordi, e dunque lo scopo di iniziare anche a collegare il colonialismo verde del Marocco con la transizione verde in atto anche in Europa. Quindi sì, qui apriamo questo grande tema, insomma, del colonialismo verde, questa produzione di energia da fonti rinnovabili, che appunto in molti paesi, vediamo il caso del Marocco e del Sahara occidentale, è emblematico perché, per usare una terminologia anglosassone adesso in voga, è un enorme greenwashing, no? Si aprono nuovi spazi per l'autonomia di consumo da parte delle comunità locali, però appunto nella nostra epoca molto spesso questa attività, insomma, viene usata come pretesto dalle lobby anche capitalistiche per superare la sovranità dei territori e quindi portare, no, a privatizzazioni e quant'altro.
Sì,
in
poi...
Marocco questo è... Sì.
Sì, vai. Vai, dimmi.
No, dicevo, in Marocco, nel caso del Sahara occidentale, questo è abbastanza lampante, no? Perché se noi guardiamo il caso del Sahara occidentale è piuttosto chiaro, no? Il territorio, come sappiamo, è sotto occupazione marocchina e ormai da diversi anni, io direi almeno dal 2017, uno dei principali argomenti narrativi del Marocco per continuarla questa occupazione è diventato appunto proprio questo, cioè la transizione a energie rinnovabili, la transizione verde. E quindi, diciamo, questo è molto interessante perché se noi guardiamo a quello che sta accadendo adesso su quel territorio, capiamo come sia, insomma, molto pervasivo.
Senti, io leggevo, certo, ma poi non riguarda soltanto il Marocco ovviamente, ma adesso il discorso si allargherebbe, comunque ricordiamo il viaggio di Meloni in Egitto, questo progetto di questo cavo che dovrebbe portare, di fatto poi l'Africa, anche per sue caratteristiche, come prima era ed è tuttora una fonte di ricchezza, ma non per gli africani e le africane, oggi diventa appunto... una fonte di energia che poi, di cui la gran parte poi andrà all'Occidente, in Europa in particolare. E io ho letto anche che comunque già sono andati avanti dei contratti, poi non so quanto questa decisione dell'Unione Europea potrà, della Commissione Europea potrà bloccarli o meno, in cui sono coinvolti dei giganti, quale per esempio, oltre ovviamente all'Ufficio Nazionale dell'Elettricità del Marocco, ma è nel Green Power, un nome che è tutto un programma, la Siemens tedesca, la Gamera spagnola e poi la Navera Holding, che comunque è di proprietà della famiglia reale, che insomma vabbè, veramente quello è, nessuno ne parla, ma pure in Marocco diciamo c'è un re che fa il bello e il cattivo tempo e ci guadagna anche ovviamente. Con il progetto prevede la progettazione, il finanziamento, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di 5 centrali di energia rinnovabile, e 2 si dovrebbero trovare proprio nel Sahara occidentale occupato.
Sì, questo è esattamente così. Esattamente così, c'è questo enorme progetto, appunto, che si ricollega a quello che dicevo prima, cioè di dare una pennellata, no? di presentabilità al Marocco. Io direi di presentabilità di questa colonizzazione del territorio, no? Perché appunto il discorso è semplice: noi utilizziamo il Sahara occidentale per produrre energie rinnovabili. Il Sahara occidentale storicamente era sempre stato associato all'estrattivismo, no? Perché è una miniera a cielo aperto di fosfati vicino El Aaiún, quella che dovrebbe essere la capitale del Sahara occidentale, c'è probabilmente la miniera più grande di fosfati che ci sia al mondo, nella zona di Fosbucra, e quindi insomma questo estrattivismo era sempre stato visto in maniera proprio collegata al colonialismo. Il fatto di utilizzare le energie rinnovabili per presentare in maniera migliore questa politica coloniale o neocoloniale è ovviamente un dato di fatto. Quello che dicevi tu è vero, c'è questo Ufficio Nazionale dell'Elettricità, che è l'azienda statale marocchina per l'elettricità e l'acqua anche, che ha degli interessi importanti. Queste centrali di cui tu parlavi, due si trovano proprio, uno è il parco eolico che stanno costruendo a Tiscrad, che è vicino anche questo alla città di El Aaiún, e poi ce n'è un altro nella zona di Bouchetour, che invece è leggermente più a sud. Diciamo sono enormi cattedrali che dovrebbero fornire, da quelli che sono appunto i numeri, l'energia per dare praticamente appunto per azionare tutto ciò che viene estratto nel Sahara occidentale, quindi appunto proprio anche le industrie estrattive. E quando parliamo di estrattivismo in Sahara occidentale non parliamo solo di fosfati, purtroppo parliamo anche di sabbia, proprio la vera sabbia, la sabbia del deserto, che viene utilizzata da molte industrie appunto che anche internazionali, che appunto si occupano della produzione del cemento.
Beh, l'Italcementi, decidiamo solo questa, visto che ci riguarda.
L'Italcementi, certo, anche l'Italcementi. Guarda, si occupa di questa questione una organizzazione non governativa molto importante che ha sede a Oslo, che si chiama Western Sahara Resource Watch. È un'organizzazione non governativa animata da il presidente si chiama Eric Hagen, è una persona eccezionale, che ha fatto in questi anni una serie di ricerche proprio su quello che sta accadendo nel Sahara occidentale, e appunto secondo i dati che hanno appunto trovato loro, il governo marocchino prevede di sviluppare il 40% della capacità aggiuntiva appunto della propria potenza energetica all'interno proprio di quest'area occupata, quindi del Sahara occidentale. Poi tu parlavi appunto delle tre società consorziate, che sarebbero la Enel Green Power, poi c'è la Siemens Gamesa, che appunto è anch'essa un consorzio, e poi c'è anche la Nareva Holding, che è proprio di proprietà proprio della famiglia reale marocchina. E beh, questo consorzio ha vinto una gara d'appalto per lo sviluppo, la progettazione e anche la costruzione quindi poi anche la manutenzione futura di queste 5 centrali di energie rinnovabili. Proprio Western Sahara Resource Watch aveva notato in alcuni anni fa come proprio dal nostro paese, anche dall'Italia, dal porto di Vasto, pensate, partivano alcune delle componenti eoliche, insomma, attraverso queste grandi navi portacontenitori, in maniera assolutamente così, nel silenzio totale, partivano e portavano appunto queste componentistiche nel Sahara occidentale, proprio attraccavano nei porti di Layoun Plage, di Bouchetour, di Dakhla, per scaricare questi manufatti che poi andranno a costituire questi enormi parchi eolici. Quindi è evidente come in un mondo come quello attuale, in realtà, come dire, il colonialismo poi ci passa sotto il naso, no? A volte non ce ne accorgiamo neanche, ma poi come dire, il risultato è quello che sappiamo, insomma, va a discapito dell'intera popolazione dei Sahrawi, che invece si ritrova, come sappiamo, costretta a un esilio che dura ormai da mezzo secolo in campi profughi che si trovano in un deserto inospitale, quindi con 50 gradi d'estate. Ultimamente, proprio negli ultimi mesi, c'è stata un'enorme alluvione, perché purtroppo come dire, i fenomeni che vediamo relativi al cambiamento climatico, come sappiamo, insomma, sono addirittura molto più evidenti nelle zone aride come quella del deserto. Quindi sono anni che i Sahrawi affrontano delle alluvioni improvvise durante l'autunno, e quindi anche quest'anno c'è stato questo enorme problema nella zona di Dakhla, campo profughi di Dakhla, che ha sostanzialmente fatto sciogliere come cioccolato le case, ancora oggi molte costruite con il fango, no? dei Sahrawi in mezzo al deserto. Quindi capite com'è la situazione nel caso del Sahara occidentale, è molto evidente.
Certo, senti, io rimanderei comunque chi ci ascolta a ripescare sul sito, basta mettere Sahrawi occidentale, le trasmissioni che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato un po' più ampiamente della storia di questa occupazione. E noi ci lasciamo invece aspettando che qualcosa cambi rispetto a questa decisione della Commissione europea, sulla quale penso anche tu sei abbastanza freddo.
Sì, speriamo che appunto questa volta non ci siano ulteriori attività occulte, però diciamo che dopo quello che è successo ormai 2 anni fa, probabilmente, insomma, le cose sono cambiate, per cui diciamo possiamo almeno, quantomeno da questo punto di vista, sperare che almeno, insomma, su quelli che sono gli accordi con l'Unione Europea, insomma, le cose possano andare avanti un po' più in maniera cristallina.
Bene, allora magari se tu sai, insomma, come contattarci, e se ci sono novità ci sentiamo di sicuro. Ti ringraziamo molto, ciao.
Grazie mille a voi.
Ciao. Allora, questa era la prima intervista, non so, non mi piace corrispondenza, perché dà il senso di qualcosa che sta accadendo da qualche parte. Comunque, qui è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono. Adesso, siccome il 7 di questo mese era l'anniversario della morte di un uomo che a questa radio è carissimo, Pierangelo Bertoli, e siccome la sua immortale canzone ci sta tutta, e vi mandiamo questo breve brano di Pierangelo Bertoli, dopodiché ci risentiamo con la prossima corrispondenza.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto.
Allora eccoci col prossimo compagno del Noi Inceneritori di Albano, col quale parliamo appunto della manifestazione di sabato prossimo.
Ok.
Allora ciao, prima di condividere quello che accadrà il 12, che è una giornata importante, volevamo soltanto appunto rilanciare in questo spazio il fatto che il giorno prima appunto della vostra iniziativa ai Castelli ci sarà appunto anche il G7 ad Ancona, che inizia il 9 appunto e termina l'11, e qui una compagna che si sta occupando di organizzare le partenze da Roma ci spiega un attimo come coordinarci.
Sì, in modo molto veloce, appunto saranno l'11 e il 12 due giornate molto importanti sul tema appunto della salute e dell'ambiente dentro i nostri territori. Da Roma si sta organizzando un pullman che raggiungerà la città di Ancona per partecipare alla manifestazione No G7 Not on My Body, che ci sarà appunto nel pomeriggio dentro la città, per cui come breve comunicazione di servizio diciamo che per chi fosse interessata ad avere un posto sul pullman che partirà, ci potete contattare sui social di Blocchi Precari Metropolitani, su Instagram Movimento per il Diritto all'Abitare e penso anche insomma sulla pagina Facebook del Coordinamento Regionale Sanità. Abbiamo inserito tutte le informazioni e i riferimenti e chiaramente insomma torneremo in giornata proprio per consentire la partecipazione più larga possibile a questa importante giornata di lotta ad Albano, su cui ripasso la parola alla compagna.
Ok, ci senti?
Come no?
Ok, allora il 12 come dicevamo ci sarà appunto questa giornata di cui adesso appunto ti chiediamo di spiegarci un po' le ragioni e poi rilanciare anche l'appuntamento. Ci eravamo lasciati e lasciate appunto la settimana scorsa quando c'è stato il presidio sotto ACEA, che insomma è un soggetto con cui si cerca di avere a che fare ma non ci si riesce. Il 4 ricordiamolo che durante il presidio c'è stata una piccola delegazione che ha provato appunto a interloquire per avere delle risposte a cui ancora non sono state date appunto domande a cui non sono state date le risposte e quindi ti chiediamo un attimo appunto di raccontarci che cosa succederà il 12 e perché è stata lanciata questa giornata.
Dunque quello che succede è un corteo che ripercorre un percorso già noto sulla via Appia, 25esimo chilometro, piazza Mazzini Albano, e arriviamo alla piazza principale di Ariccia, quindi un paio di chilometri sulla via Appia. E perché siamo arrivati in zona conclusione del percorso autorizzativo del grande inceneritore di Roma, da fare evidentemente molto lontano dalle centri di potere e molto vicino invece a una serie di situazioni, cioè i paesi ovviamente dei Castelli Romani, l'area pedemontana dei Castelli Romani, che già è stata interessata ed è tuttora interessata a iniziative che relative alla gestione dei rifiuti, essenzialmente dei rifiuti romani. E in questa fase, da cronoprogramma, il Gualtieri Palermo, la coppia malefica, avrebbe previsto la definizione del progetto definitivo, l'avvio di qualcosa di simile a una valutazione ambientale, la firma del contratto e quindi poi l'avvio della cosiddetta cantierizzazione, quella cosa che è stata evocata
recentemente appunto da Palermo, che ha detto è una cosa recente, prossima, molto prossima, e ci siamo. E, però quello che accade è che la struttura commissariale pare che non sia in grado, oppure ci abbia ritardi per percorrere questa strada, e quindi ha affidato all'Agenzia Nazionale Invitalia la gestione di questi passaggi, che evidentemente sono decisivi, e rispetto al quale c'è una situazione che, oltre a essere pericolosa per le ragioni ovvie, cioè l'avvicinamento alla fase della cantierizzazione, ci lascia pensare che quello che dovrebbe essere un atto dovuto, cioè l'apertura di una conferenza dei servizi che vede la partecipazione degli enti locali, delle società e magari dei cittadini, venga o completamente obliterata o comunque affidata a un percorso oscuro. Cioè ci vengono citati la situazione della settimana scorsa sotto la CEA, quando è scesa sta signora a prendere le nostre lettere, che appunto ha detto niente, una presa d'atto e così via, e ovviamente non c'è stata nessuna risposta, insomma, no, chiedevamo per quanto riguarda l'inceneritore la conoscenza del progetto definitivo. Chiaramente niente, altri comitati hanno fatto un tentativo d'accesso agli atti, e queste cose ci sono negate, perché si dice che c'è ancora una gara in corso, non si capisce qual è la gara. Il bando è stato chiuso a luglio, ACEA è ovviamente la società che si è candidata a costruire l'impianto. E d'altra parte la gara non c'è stata, perché non ci sono stati altri soggetti industriali che si sono presentati. È tutta una operazione evidentemente bagata dal falso, dalla truffa, dall'inganno, eccetera eccetera, e che sostanzialmente porta a negare totalmente anche la più flebile possibilità di parlare ai cittadini. Quindi questo passaggio riteniamo importante, e che ci deve, peraltro appunto non definitivo, tanto più se effettivamente la cantierizzazione appunto si materializzerà nel prossimo futuro. Il cronoprogramma prevedeva l'apertura dei cantieri a prima di Natale, adesso questa cosa probabilmente è slitta a gennaio. E comunque troviamo nella situazione in cui, a distanza dei 2 anni dell'invenzione dei gualtieri su questo impianto, e ancora noi non conosciamo le specifiche industriali di questo impianto, ci troviamo in una situazione che fa ancora affermazioni di carattere approssimative, anche se sappiamo ormai con chiarezza, insomma, quello che comporta una roba di questo genere.
Okay.
E quindi noi crediamo che dopo, intanto cerchiamo di costruire una presenza significativa il 12 ottobre, e poi vediamo di ritornare nella città di Roma prima della fine dell'anno, per costruire in raccordo con le altre situazioni di lotta contro le grandi opere inutili e dannose un momento di presenza significativa.
Ok, ti ringraziamo. Vuoi rilanciare appunto l'orario e il luogo di incontro per la manifestazione che ci sarà sabato 12?
Sabato 12, ore 15:30, piazza Mazzini, Albano, e arriviamo fino a Periccia, percorso, come si dice, panoramico.
Conosciamo, abbiamo già fatto. Allora, Roma è invitata alla partecipazione.
Non t'ho sentito, c'è il microfono lontano.
Non avevo acceso il microfono. Dicevo, Roma è coinvolta, e chiamiamo anche Roma a questa manifestazione. Grazie. Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, ciao. Quindi, questo è l'appuntamento. Adesso riprendiamo un po' fiato noi, e vi riposate le orecchie voi, e passiamo a parlare invece di morte sul lavoro, questa è una cosa che non fa in tempo a decidere che parlerà di questo argomento, che c'è un altro morto sul lavoro, questa volta sulla ferrovia, ce ne parlerà un compagno della rete Lavoro Sicuro che adesso chiamiamo, e intanto sentitevi questa canzone che non so qual è onestamente. Compagno della rete Lavoro Sicuro che abbiamo già sentito varie volte, purtroppo ogni volta che ci sentiamo, ma non è un caso, c'è qualche altra morte sul lavoro, l'ultima di questo operaio non a caso sulla ferrovia. Con te, oltre ovviamente puoi commentare anche quest'ultimo omicidio, però con te volevamo commentare il decreto 103 del giugno scorso, in particolare la parte che riguarda la, diciamo, le ispezioni, chiamiamole così, i controlli nelle aziende. Ti lascio la parola.
Sì, un decreto assolutamente negativo. Anche se poi qualcuno, forse poco esperto, ha fatto delle letture, ha fatto una lettura ancora più catastrofica, ma adesso entro nel merito. Molto negativo, molto confuso. Il filo conduttore di questo decreto è indebolire fortemente gli interventi di vigilanza, gli interventi ispettivi. Beh, come sappiamo, ad ogni strage, ad ogni morto, varie agenzie istituzionali dicono bisogna aumentare il numero degli ispettori. In verità poi si tratta di annunci, gli ispettori, il numero degli ispettori non è stato di fatto mai veramente aumentato. In questo momento di, diciamo, dichiarazioni parolaie arriva questo decreto che, come ho detto, secondo noi è un colpo forte all'attività di vigilanza, perché il filo conduttore fonda su un criterio che d'altra parte da questo governo, dalla ministra Calderone alla Meloni, non potevamo aspettarci qualcosa di diverso. L'onorevole Meloni, appena insediata, ha detto far fare alle imprese, cioè non disturbare il padrone del vapore. Questo decreto è conseguenziale perché introduce una serie di elementi estremamente pericolosi. Il primo è quello della certificazione, che poi diventa un'autocertificazione di cosiddetto basso rischio, e qui c'è, certamente si percepisce che il progetto è molto negativo, però è anche molto nebuloso, perché si ipotizza un organismo centrale, niente meno, nazionale, che dovrebbe certificare il cosiddetto basso rischio. Questo vuol dire autodichiarare basso rischio significa è una specie di vaccino, diciamo, dato che siamo in tempo di vaccino, una specie di vaccino contro gli interventi ispettivi, perché se uno ha la dichiarazione di basso rischio guadagna per esempio un anno almeno di inibizione delle attività ispettive. Poi che le autocertificazioni, le
scusami, quali potrebbero essere per esempio le aziende che possono dichiarare un basso rischio?
Beh, le maglie secondo me sono
larghe.
Estremamente larghe, si vedrà in corso d'opera quanto queste maglie sono larghe. Il concetto è di per sé pericoloso, perché comunque si tratta di autodichiarazioni, autocertificazioni. Cioè, io voglio ricordare che la strage di Ravenna a McNavy del 13 marzo 1987 fu preceduta da una dichiarazione di gas free, cioè il tecnico di fiducia del datore di lavoro fece dei test, dichiarò che l'ambiente era privo di gas, tant'è che poi appena accesa la prima fiamma ossidrica la McNavy saltò in aria. Quindi il terreno è un terreno di sabbie mobili. Poi forse col tempo si definiranno meglio i dettagli, ma l'autocertificazione di basso rischio è comunque un terreno molto pericoloso. Si tratta di sabbie mobili, anche perché come faccio io a guadagnare l'immunità per un anno da interventi ispettivi quando il mese dopo la certificazione di basso rischio posso tranquillamente inserire una novità all'interno del ciclo produttivo, per esempio una modifica delle macchine, o anche ancora più facile la introduzione di nuove sostanze, di nuovi prodotti che il mese prima non facevano parte del ciclo produttivo. Come si può pensare che io guadagni per un anno, nonostante queste innovazioni, questi cambiamenti, possa guadagnare l'immunità dagli interventi ispettivi? Vedremo. Infatti l'ambiguità e la nebulosità di questo decreto è uno degli elementi fondamentali, però è una nebulosità sempre nell'ambito di uno scenario assolutamente negativo. Viene introdotto il criterio dell'errore scusabile, anche questa è un concetto, come si può dire, una vox media che ognuno interpreterà a modo suo, il padrone lo interpreterà a modo suo, gli ispettori potranno avere una chiave di lettura un po' diversa. Ma si tratta anche qui di sabbie mobili, perché l'errore scusabile, dice il decreto, è quello che, cioè, sei colto in fallo in questo errore scusabile, non ti viene comminata nessuna sanzione, né penale né pecuniaria, e il decreto dice per quelle violazioni che oggi sono all'interno di una sanzione economica fino a 5.000 euro, ma anche questo è un discorso estremamente ambiguo, anzi ingestibile, perché ci sono delle violazioni per le quali sono previsti delle sanzioni economiche più basse di 5.000, ma in alternativa anche all'arresto. Per esempio, alcune violazioni del medico competente prevedono una sanzione penale, arresto per 3 o 6 mesi, oppure una sanzione economica, per esempio fino a 1.200 o a 1.800 euro. Quindi anche qui siamo totalmente nella nebbia, però la bussola va sempre nella direzione di uno scenario assolutamente negativo. Un altro concetto che viene ribadito in questo decreto, né, ripeto, dalla ministra Calderone, potevamo aspettarci qualcosa di meglio, perché proviene da un il suo background culturale e professionale è l'attività di consulenza all'impresa, non potevamo aspettarci qualcosa di diverso. E infatti l'articolo 7 parla di incentiva i servizi ispettivi al dialogo e la collaborazione, cioè più che applicare sanzioni, dare consigli, dare supporto, chiedere di regolarizzare situazioni irregolari, chiedere di bonificare situazioni che non sono accettabili. Ma questo ovviamente cosa determina? Determina un clima per cui le aziende diranno: vabbè, fino a quando non mi vengono a fare l'ispezione, non mi dicono che ci sono delle cose da modificare, io almeno una volta la prima volta per 5 anni posso contare su un atteggiamento di clemenza, un atteggiamento comprensivo da parte degli organi ispettivi che nei miei confronti non applicano nessuna sanzione. Quindi è tutto uno scivolamento graduale verso il lasciar fare l'impresa. Ma l'onorevole Meloni, come ho già detto prima, l'ha detto il primo giorno che si è insediata a Palazzo Chigi: far fare alle imprese. I lavoratori non contano nulla, i servizi ispettivi vanno più o meno il più possibilmente ingessati, ma oggi, a differenza di qualcuno poco informato che diciamo dà chiavi di lettura sbagliate, che sono pericolose anche perché possono indurre un atteggiamento catastrofista o di totale e definitiva impotenza da parte dei servizi di vigilanza. Certo, esiste questa, c'è questa provocazione che dice gli interventi ispettivi devono essere preannunciati 10 giorni prima, ma attenzione, non diffondiamo tra i nostri, diciamo i miei ex colleghi ispettori del lavoro, non diffondiamo l'idea che loro sono completamente e definitivamente imbalsamati. Vengono posti degli ostacoli perché ovviamente un decreto firmato anche da Schillaci, da Nordio, da tutto il governo, in particolare firmato anche dal Ministro per la Salute, non poteva dire d'amblè l'attività ispettiva è abolita, no? Per cui diciamo lanciano un pallone in corner dicendo, beh, in particolare con il comma 3 dell'articolo 5, beh, no, ci sono delle situazioni nelle quali tu non devi preannunciare 10 giorni prima, e vorrei vedere, e certo, quali sono queste situazioni? Quelle della richiesta dell'autorità giudiziaria. Beh, sarebbe grottesco che anche in questo caso io dovessi dare il preavviso di 10 giorni. Poi si parla di circostanziate segnalazioni di soggetti pubblici o privati, e quindi frasi un po' ambigue, cioè circostanziate vuol dire il singolo lavoratore, il singolo RLS, il singolo consiglio di fabbrica che segnala e sarà considerata una segnalazione circostanziata. Questo lo vedremo in corso d'opera, e infatti noi abbiamo curato la possibilità di aprire un dibattito, una discussione con i colleghi ispettori, in particolare quelli che fanno riferimento alla SNOP, Società Nazionale Operativa Prevenzione, che sono un'associazione non certamente corporativa, diciamo di orientamento democratico, se possiamo usare questo termine, per dire che stante questo decreto non è che, per fare un esempio, il servizio di vigilanza di Bologna non poteva andare a mettere il naso sulla gestione del cantiere Salcef di San Giorgio di Piano. Anzi, alla luce di quello che è successo circa un anno prima a Brandizzo, si dovevano drizzare le antenne e dire, beh, andiamo a vedere, no? Andiamo a vedere come questo cantiere viene gestito, altrimenti Brandizzo e dopo Brandizzo la strage non è cambiato assolutamente.
Sì, scusami,
nulla.
Per chi ci ascolta, parliamo dei 5 morti sulle ferrovie che stavano facendo manutenzione, quindi anche dell'ultimo. Sì.
Morti, noi siamo come rete Lavoro Sicuro, siamo tornati su quella tragica strage, ci siamo tornati una settimana fa, perché un ex operaio di quei cantieri, un tale Cantalamessa, ha parlato molto chiaro. Ha detto molto con estrema chiarezza come andavano le cose, come era gestita l'organizzazione del lavoro, però è sempre di tragedia in tragedia, perché ne ha parlato adesso? E perché penosamente ha incontrato il padre di Laganà, di quello del più giovane dei morti, l'ha trovato al cimitero, e allora lì c'è stata la commozione porta a sfogarsi, ad essere sinceri. Allora noi come Rete Nazionale Lavoro Sicuro diciamo qui c'è una strada molto precisa, molto chiara da imboccare, della quale le istituzioni non parlano, e cioè il problema non è soltanto di ventilare aumento di ispettori che poi non ci sono. Il problema è il metodo con cui le ispezioni devono essere gestite, certamente senza preavvisi, certamente non calate dall'alto, certamente su questo noi dal 2022 stiamo facendo una battaglia politica, culturale, non per introdurre strategie nuove, ma semplicemente per dire: ci siamo dimenticati della prassi degli anni 70-80, quando l'intervento degli ispettori era preceduto da assemblee di gruppo omogeneo? E allora che cosa sarebbe procedura che tra l'altro è stata ratificata e codificata da alcune leggi regionali, tra cui la legge regionale 33 del 1979. Quindi cosa sarebbe successo a Brandizzo o a San Giorgio di Piano se fosse stato gestito un intervento ispettivo preventivo che facesse affidamento sull'incontro tra ispettori e assemblea operaia del gruppo omogeneo? Ebbene, sarebbe successo, si sarebbe detto: qui noi passeggiamo sui binari senza nessuna garanzia che quel binario sia bloccato e che quindi fuori da ogni criterio, da ogni misura di sicurezza. E dunque da questa dinamica di confronto tra assemblee di gruppo operaio omogeneo e ispettori si sarebbero desunte delle indicazioni, delle disposizioni, delle prescrizioni vincolanti perché l'organizzazione del lavoro cambiasse in termini di assoluta sicurezza. E quindi la domanda è questa: i servizi di vigilanza funzionavano già male prima? Cioè io raramente trovo dei compagni, dei lavoratori che dicono: siamo perfettamente soddisfatti di come fatto appello a parliamo di prima di quest'ultimo decreto, siamo soddisfatti di come fatto appello a servizi di vigilanza abbiamo avuto una risposta veloce, immediata, concreta. Ne ho trovati pochi di lavoratori soddisfatti. Allora la questione è che bisogna rintuzzare questo decreto e nonostante la precisazione che io ho fatto, cioè che non è tutta terra bruciata al 100%, è un colpo dal punto di vista psicologico, dal punto di vista metodologico, dal punto di vista culturale, che tende a indebolire i servizi di vigilanza, ma non sono riusciti a sterminare al 100% i poteri di intervento. Al di là delle letture superficiali e scorrette che qualcuno ha fatto, per carità, in buona fede, ma però bisogna stare attenti, perché se noi poi divulghiamo questa idea che gli ispettori non possono più assolutamente fare ispezioni, beh, diciamo una cosa che non è esatta e incrementiamo una condizione di pessimismo. Il decreto dice: ogni qualvolta emergano situazioni di rischio, sì, siamo sempre là. Cioè, anche la strage di Ravenna, se uno avesse avuto gli occhi giusti, le antenne giuste, i volantini sindacali che prima della strage denunciavano situazioni di alto rischio, potevano arrivare sulla scrivania degli ispettori del servizio di medicina del lavoro di Ravenna, e non sono arrivati. Così come, ritorno sull'esempio che ho fatto prima, io personalmente, non voglio personalizzare, ma dopo la strage di Brandizzo avrei detto: nel mio territorio, nella mia USL, quanti cantieri ferroviari ci sono? Vado a vedere, attenzione. C'è poi un problema di capacità e di volontà ispettiva durante i turni di notte, ma come abbiamo detto in un documento che abbiamo redatto recentemente, non è neanche detto che tu debba andare lì a fare l'ispezione alle 2 di notte, perché se fai una buona assemblea di gruppo omogeneo anche al mattino o anche al pomeriggio, le cose vengono fuori.
Sì, tu parli di... Parli di lavoratori, di assemblea di lavoratori, ovviamente, che poi... Senti, c'è una compagna qui da studio che ti voleva fare una domanda.
Ma più che una domanda, una considerazione, perché insomma, da quanto dicevi prima, ovviamente anche la capacità appunto di riunione e organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori è un aspetto fondamentale anche nel saper indicare quali sono le problematiche che poi un eventuale meccanismo di vigilanza dovrebbe attenzionare. Ascoltando insomma ciò che raccontavi, non riesco riesco a non vedere, come per altre questioni, una connessione forte anche con le misure che questo governo si appresta a varare nel quadro del cosiddetto nuovo disegno di legge sicurezza, in cui la possibilità, tra l'altro, di appunto mettere in atto tutte anche quelle pratiche sindacali e conflittuali che in qualche modo denunciano anche quelle che sono condizioni non accettabili dentro i luoghi di lavoro, anche in termini di sicurezza, perché non sono solo ed esclusivamente questioni che riguardano il salario, viene fortemente compressa. Per cui insomma, da questo punto di vista è difficile non vedere come tutte queste, diciamo, decisioni vadano in qualche modo in linea parallela.
Sì, allora cioè, noi abbiamo detto... Pronto?
Sì, sì, ci siamo.
No, noi abbiamo detto a Modena, nel momento in cui è nata la Rete Nazionale Lavoro Sicuro, che l'elemento determinante per una strategia di prevenzione di sicurezza è la forza dei lavoratori. Ora, se la percezione del rischio riguarda è appannaggio di una piccola minoranza di lavoratori, è chiaro che il rapporto con i servizi di vigilanza può essere un po' problematico. Quando è nata la legge 33 del 79, la committenza te la faceva il consiglio di fabbrica. Il consiglio di fabbrica ti diceva: facciamo una valutazione del rischio all'interno del nostro stabilimento. E quindi i rapporti erano abbastanza lineari. Oggi noi abbiamo ripreso in mano la prassi del gruppo operaio omogeneo. Dove l'abbiamo ripresa? L'abbiamo ripresa per esempio nel settore, nella logistica e nel settore carni della provincia di Modena. Ma siamo riusciti perché? Perché la committenza veniva da una maggioranza di lavoratori in quegli impianti, tutti iscritti a Sicobas. Allora è chiaro che non siamo intervenuti come organo ispettivo istituzionale, siamo intervenuti come tecnici di fiducia dei lavoratori. Allora è chiaro che se all'interno di una situazione produttiva, nel cantiere dei ferroviari di San Giorgio di Piano, la percezione del rischio magari è collettiva, però solo qualcuno, solo una piccola minoranza all'interno dei lavoratori ha la tendenza a assumere l'iniziativa di farla conoscere, questa percezione del rischio, agli organi ispettivi, e beh, lì possiamo avere una situazione di impasse. Per esempio, in una fabbrica metalmeccanica di Forlì, del gruppo Marcegaglia, noi non siamo riusciti ad entrare. Perché? Perché eravamo eventualmente chiamati da un gruppo minoritario di lavoratori iscritti a un gruppo, a un sindacato di base, e questo ha dato facoltà a un atteggiamento, cioè ha aperto un atteggiamento arrogante del datore di lavoro, che dice: no, voi siete pochi, non siete neanche firmatari di contratto, quindi non se ne parla. Tuttavia questi ostacoli possono essere aggirati, perché è vero che il decreto dice bisogna dare seguito a circostanziate segnalazioni, ma la circostanziata segnalazione può venire anche da un solo lavoratore, un solo operaio. Indubbiamente, se la circostanziata segnalazione viene da un gruppo consistente, o addirittura, come ci è successo per una felice situazione sindacale che ho descritto nel comparto carne e logistica, dalla maggioranza dei lavoratori, la strada a questo punto è spianata.
Certo.
Quindi per venire a capo della situazione e per intervenire il giorno prima, bisogna che appunto le cose che ha detto l'operaio Cantalamessa sul cantiere di Brandizzo vengano dette il giorno prima del disastro, il giorno prima della tragedia, vengano dette all'interno di una, testimoniate all'interno di una dialettica tra i lavoratori con la loro forza, che esprimono unitaria il più possibile, che devono esprimere con loro. Poi tra l'altro il gruppo operaio omogeneo non è un organismo sindacale, non è una RSU,
sì,
è
certo,
l'Assemblea dei lavoratori.
Certo, e senti, Vito, noi purtroppo ci dobbiamo fermare, ma ci hai aiutato veramente tantissimo a capire meglio questo decreto. Rimangono ancora delle cose fuori, magari di cui vorrevamo parlare, ma oggi non facciamo in tempo. Tanto
scriverò,
tu sei
qualcosa di più articolato, di più dettagliato.
Sì, sì, perché ma sei sempre
questo è un decreto pessimo,
però bisogna analizzarlo bene, certo.
Leggiamolo correttamente, perché sennò i colleghi dei servizi ispettivi dicono hanno proprio messo in naftalina. Non è proprio
non è così.
Così,
ce l'hai spiegato molto bene. Ti ringraziamo tantissimo e ci risentiremo di sicuro. Ciao. Ciao, ciao. Insomma, noi ogni tanto ricorriamo a questo compagno perché veramente è preziosissimo, ci aiuta tanto. E ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, trasmettiamo sugli 87.9 in FM, anche potete ascoltarci streaming andando sul nostro sito www.ondarossa.info. 06 49 17 50 il telefono. Adesso c'è la compagna, prima della prossima telefonata, che forse prima ha fatto un lapsus, ripetiamo, ripetita Juvent.
Mi segnalavano che forse c'è stato un lapsus, per cui appunto, visto che fa bene ripetere le cose, l'autobus che stiamo predisponendo riguarda la manifestazione No G7 ad Ancona, partirà venerdì mattina alle ore 10:30. Per chi fosse interessato o interessata a partire con noi, trovate tutte le informazioni sulla pagina del Coordinamento Regionale Sanità, sulla pagina Facebook, nella quale peraltro troverete insomma anche la registrazione di questa trasmissione e delle precedenti, che tra l'altro vanno in onda anche in DAB nelle province di Viterbo e Terni.
Bravissima. Allora, adesso sentiamo il compagno di Bergamo e nel frattempo ovviamente ancora musica. Eccoci allora ancora con un'altra telefonata, questa volta sentiamo, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, un compagno di Bergamo che ci racconta un po' quello che hanno, che è successo sabato scorso quando sono arrivati, se non sbaglio, al casello, ci dirai quale, e lì sono stati fermati. Pronto?
Ciao a tutti,
ti sento, dovresti alzare la voce o avvicinare il microfono.
Mi senti?
Ti sento, insomma. Vai.
Lo
so, ma siamo noi che ti dobbiamo sentire.
Lo so.
Ecco, va bene, dai.
Cerco di avvicinare.
Sì, va bene.
Nulla, sostanzialmente noi abbiamo superato un casello che non era quello di Roma Nord, perché siamo usciti qualche chilometro prima E tra l'altro eravamo già insomma scortati tra virgolette, seguiti da una volante della polizia stradale.
Da dove, scusa? Da dove vi ha cominciato a seguire?
Ma in realtà non so dirlo di preciso perché io non mi ero nemmeno accorto, mi ha avvisato dopo l'autista quando siamo già usciti da questo casello, che, perdonami, non mi ricordo.
Vabbè, non fa niente, non importa.
Ma era in direzione di questo paese che si chiama Poggio Mirteto, dove c'è una stazione ferroviaria. E avevamo pensato di raggiungere questo paese perché, sapendo appunto che c'erano una serie di problemi, c'era lo sciopero in corso a Roma, abbiamo detto beh, prendiamo un treno qualche chilometro prima, tanto la destinazione è circa un'oretta neanche, quindi ci fermiamo lì e prendiamo questo treno da questo paese. Non appena usciti dal casello siamo stati fermati dalla volante, che inizialmente voleva che noi ritornassimo in autostrada per proseguire verso sud, quindi verso Roma, probabilmente per raggiungere altri posti di blocco con altri autobus presenti. Alla fine, all'ultimo, ci è stato concesso insomma di raggiungere questa stazione ferroviaria. Lì, appena arrivati, abbiamo trovato già una macchina dei carabinieri e neanche il tempo insomma di scendere dal bus, che ne sono arrivate nel giro di mezz'ora tipo 8-9, se non 10 mezzi tra polizia di Stato e quella dei carabinieri, per una semplicissima identificazione delle persone presenti sull'autobus, ecco. E in un primo momento siamo stati identificati, sono stati rilasciati tutti i documenti e abbiamo aspettato all'incirca un'oretta il treno, che era intorno all'1:20. Nel momento in cui ci siamo diretti verso il binario di questa stazione, una stazione abbastanza piccola, siamo stati fermati nuovamente dai carabinieri, che ci hanno richiesto per una seconda volta i documenti che avevano poco prima finito di visionare, e lì hanno fatto una sorta di sbarramento, di selezione di persone, al che 8 tra compagni e compagne sono state fermate per, a loro dire, un ulteriore accertamento, al che io con altri 2 compagni ci siamo fermati insieme a loro, chiedendo comunque per quale motivo ci fosse questa situazione. Loro per tutto il tempo hanno cercato di non rispondere, anzi non hanno proprio risposto, non hanno dato spiegazione a nessuno, dicevano solo che bisognava fare ulteriori accertamenti, che probabilmente saremmo dovuti andare in caserma. Gli altri compagni e altre compagne è stato detto di raggiungere la piazza, perché l'obiettivo era quello di raggiungere Roma il prima possibile e insomma di fare numero, quindi una quarantina di persone più o meno sono riuscite a raggiungere Roma, mentre noi in 10-11 siamo rimasti fermi a Poggio Mirteto, in questa ridente cittadina in provincia di Rieti. E questo praticamente fino alle 17, quindi dalle 11:30 del mattino fino alle 17 noi siamo rimasti sostanzialmente bloccati nel piazzale della stazione di questo paese, ecco. Siamo rimasti lì ancora un po' cercando di parlare un attimo con i carabinieri, con la polizia. Loro continuavano a non dare spiegazioni, a insistere sul fatto che noi di nostra spontanea volontà ci recassimo con loro in caserma, probabilmente perché volevamo darci un foglio di via. Noi naturalmente ci siamo rifiutati, siamo rimasti lì continuando a chiedere per quale motivo noi fossimo lì, insomma senza un atto volontario, decisione volontaria, fossimo lì fermi in una stazione, nonostante ci fosse un presidio autorizzato in corso peraltro. E niente, questo tira e molla è durato per un po', anche l'ufficiale, non so se il maresciallo, comunque un ufficiale dei carabinieri, si è richiamato dentro la stazione dicendo che aveva ricevuto una comunicazione verbale del questore di Roma che ci intimava non partire per Roma, altrimenti avremmo ricevuto un foglio di via, e che ci è venuto tra virgolette da ridere, perché come fai a dare un foglio di via da una città che non hai nemmeno visto, perché eravamo in provincia di Rieti, noi a Roma non ci siamo mai arrivati, e mi chiedo con quale modo, con quali mezzi potessero darci una sorta di minaccia del genere, anche perché non c'è stata nessuna comunicazione scritta, è andato tutto per via verbale. E infatti anche l'ufficiale dei carabinieri, secondo me, penso che dopo a posteriori si sia reso conto anche un po' della gravità del tipo di minaccia che ci ha fatto ricevere, per quanto dice lui, per conto del questore di Roma. Comunque questa situazione è durata fino alle 4:30, perché dopo, nel primo pomeriggio, i carabinieri volevano ridarci i documenti, ma noi ci siamo rifiutati, perché volevamo, prima di riprendere i documenti insomma di nuovo in carico, volevamo un verbale che giustificasse come mai ci fosse un accertamento durato oramai 3 ore più o meno, e volevamo un verbale ufficiale che chiarisse questa situazione, che era praticamente ai limiti del sequestro di persona. Questo verbale non arrivava, l'ufficiale dei carabinieri ci ha promesso insomma di andare in caserma per stilare questo verbale il prima possibile. Da quando l'ufficiale ha dato la sua parola a noi a quando è tornato sono passate all'incirca quasi 2-3 ore più o meno, e soprattutto noi abbiamo dovuto nel frattempo più volte prestare il centralino della caserma dei carabinieri di Poggio Mirteto per insomma pressare un po', per fare un po' di pressing, perché questo ufficiale non tornava, nessuno ci dava delle risposte. Noi eravamo fermi da 5 ore sempre in quella piazza, tra l'altro a una certa ci sono stati negati da parte, non so se su direzione, su indicazione delle forze dell'ordine o per spontanea volontà, ci sono stati negati anche i bagni nei locali pubblici dei bar lì presenti. I bagni della stazione erano chiusi, quindi sostanzialmente noi eravamo lì in mezzo a una piazza solo in compagnia dei carabinieri e qualche avventore del paese che fortunatamente, devo dire, era piuttosto indignato, si è fermato, ci ha dato la sua solidarietà. Alcuni sono passati, hanno fatto dei video, un signore insomma rimasto lì con noi a sostenerci, anche proprio rivolgendosi verso i carabinieri, e questo è stato forse l'unico lato positivo della
certo della giornata. Senti, quindi qualcuno comunque mi ha detto l'hanno lasciato partire per Roma, altri pullman è andata peggio, perché sono stata per esempio da Pisa, sono rimasti là, insomma penso anche la rabbia, perché insomma venire da Bergamo, io insomma sono, nonostante si sapesse che poi ci sarebbero stati blocchi eccetera, però voi penso nel viaggio avete saputo anche che il presidio era autorizzato, quindi forse da un punto di vista, del resto loro fermano anche quando ci sono manifestazioni autorizzate completamente, loro fermano ma ti tengono lì un po', stavolta veramente è stato qualcosa di inaudito, proprio non inaudito, non nel senso che non è mai successo, ma di inaudito, perché l'hai definito sequestro di persona, direi che è la cosa più giusta da dire, insomma.
Sì, assolutamente, perché quasi 6 ore fermi senza spiegazioni e con vari tipi di
devessazioni,
a strumenti della legge che non erano applicabili peraltro, certo, in quella situazione è stato veramente un abuso forte e grande di potere, soprattutto in determinate condizioni.
Ma voi avrete saputo anche per quello che è successo a Roma, di una piazza completamente circondata proprio con le reti tipo Genova, dove per passare erano richiesti documenti e un agente ci ha detto ma poi ve li ridiamo. Vabbè, noi insomma, siamo riusciti, eh? Ed è una cosa veramente assurda. Se è autorizzata, perché mi devi chiedere i documenti? Non ha senso. E che poi sarebbero stati fotocopiati, insomma, veramente una situazione che ricorda precedenti poco piacevoli. Senti, non so se vuoi dirci ancora qualcosa. Penso che hai detto tutto.
Sui fatti in sé
sono quelli.
Devo dire che è andato un po'. Diciamo, sono state un po' il metro di misura, penso non solo per insomma per quello che è successo nella giornata stessa, ma anche per quello che ci aspetterà in altre tipi di manifestazioni.
Infatti.
Non solo per la mobilitazione a fianco del popolo palestinese, sicuramente. E questo da una parte, diciamo così, un po' mi fa arrabbiare, dall'altra questa rabbia cercavo il più possibile di incanalarla con i giusti mezzi, nelle giuste modalità, per cercare di tirare avanti il più possibile, di mandare avanti queste battaglie insieme ai compagni e le compagne, non solo bergamaschi ma anche quelle del resto d'Italia, che appunto, essendo venuta a conoscenza anche noi della situazione degli altri fermi, degli altri fogli di via, ci si sta anche organizzando un po' anche per vedere quali vie legali si potrebbero,
certo,
fare in maniera unitaria per,
certo,
avere anche insomma così una voce un po' più forte in capitolo contro questi abusi di potere che purtroppo man mano avanti il tempo più diventano sempre più una pratica diffusa e quotidiana da parte delle forze.
È così, è esattamente così, sono d'accordo con te, io ti ringrazio e ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Insomma, poi penso, insomma, se ne è parlato anche da questi microfoni in altre circostanze. Quello che è successo è veramente assurdo e non è che ci ha meravigliato, perché non possiamo dire che ci ha meravigliato, però, come si dice, ci abbiamo fatto caso che veramente è stato qualcosa di incredibile. Macchine fermate anche sulle consolari, treni controllati, insomma, cose veramente fuori dal mondo. E come diceva il compagno, aspettiamoci anche di peggio o altro. Allora, adesso rimaniamo sempre a parlare di Palestina, ma prima ci sentiamo una canzone.
Malgrado voi, a Sasso Marconi incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dicemmo: vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore. Malgrado voi, a Rocco Pilaccio ci venne incontro un vecchio, lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo. Ci disse: ragazzi, in campana qui non vi lasceranno andare. Hanno chiamato la polizia a cavallo. Malgrado voi, a Firenze dormimmo da un intellettuale, la faccia giusta e tutto quanto il resto. Ci disse: no, compagni, amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto. Ma bomba, malgrado te, Orvieto poi ci fu l'apoteosi. Il sindaco, la banda e le bandiere in mano ci dissero: l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi. Malgrado noi, parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse: va bene, così sia. E la fanfara poi intonò le prime note. E ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba, malgrado voi.
E vabbè, sfumiamo, qui si abballa. Sfumiamo questa canzone che ci sembrava molto pertinente. Adesso ritorniamo serie, perché vi leggiamo stralci di questa lettera che è molto importante, al di là dell'appello che fa, perché descrive la situazione a Gaza, di cui ovviamente se sentite radio, televisioni, leggete i giornali, sapete poco o lo sapete in modo distorto, ma ci sono tanti modi per avere invece le notizie, e questo è uno, e fa giustizia anche di tutti quelli e tutte quelle che chiedono la fonte quando si parla di, oggi hanno detto siamo saliti a 42.000 i morti a Gaza, non è così, sono molti di più, e questi sono 99 medici, chirurghi, infermieri e ostetriche che hanno prestato volontariato nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, trascorrendo 254 settimane a Gaza. La lettera è dei primi di ottobre, quindi è molto molto recente, e dicono di essere tra gli unici osservatori neutrali a cui è stato permesso di entrare nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, e quindi persone di grande esperienza. E fra l'altro metteremo poi sul sito anche questo indirizzo gazahealthcareletters.org, dove si trovano, come dicono loro, poi tutte le notizie precise, i dati incontrovertibili. Il bilancio umano a Gaza da ottobre, dicono, è molto superiore a quanto previsto negli Stati Uniti. È probabile che si tratti di già più di 118.900 morti, un sorprendente 5,4% della popolazione di Gaza. Poi chiedono, e lo fanno anche alla fine, un cessate il fuoco e la fine del sostegno militare degli USA a Israele, ma anche ovviamente chiedono un embargo sulle armi nei confronti di tutte le parti belligeranti, usiamo questo termine anche. Poi ci sono ogni tanto dei stralci di dichiarazioni virgolettate, una di queste recita: non ho mai visto ferite così orribili, su scala così massiccia, con così poche risorse, e le nostre bombe stanno riducendo le donne e i bambini a migliaia, i loro corpi mutilati sono un monumento alla crudeltà. Questo è un chirurgo traumatologico e di terapia intensiva. Con solo eccezioni marginali, a Gaza tutti sono malati, feriti o entrambe le cose. Ciò include ogni operatore umanitario nazionale, ogni volontario internazionale, probabilmente ogni ostaggio, ogni uomo, donna e bambino. Abbiamo constatato una diffusa malnutrizione nei nostri pazienti e nei nostri colleghi sanitari palestinesi. Ognuno di noi ha perso rapidamente peso a Gaza, nonostante abbiamo avuto il privilegio di accesso al cibo e aver portato con noi il nostro cibo supplementare. Abbiamo prove fotografiche della malnutrizione, soprattutto nei bambini. Ogni bambino di età inferiore ai 5 anni che abbiamo incontrato aveva sia la tosse che la diarrea acquosa. Abbiamo riscontrato casi di ittero e una percentuale sorprendente alta delle nostre incisioni chirurgiche è stata infettata per malnutrizione, condizioni operative impossibili, mancanza di servizi igienico-sanitari di base come sapone e mancanza di forniture chirurgiche e farmaci, compresi gli antibiotici. La malnutrizione ha portato a diffusi aborti spontanei, neonati sottopeso, incapacità delle madri ad allattare, che fra l'altro erano costrette a nutrire i loro bambini con latte artificiale preparato con acqua infetta. E ogni giorno vedevo morire bambini, erano nati sani, e le loro madri così malnutrite che non potevano allattarli. I bambini sono universalmente considerati innocenti nei conflitti armati, qui potremmo citare anche certe frasi di ministri israeliani riguardo a questo, che per loro non è assolutamente un limite. Tuttavia, ogni singolo firmatario di questa lettera ha visto bambini di Gaza che hanno subito violenze che devono essere state deliberatamente rivolte contro di loro. Nello specifico, ognuno di noi che ha lavorato in un ambiente di emergenza, di terapia intensiva o chirurgico, ha trattato bambini preadolescenti colpiti regolarmente o addirittura quotidianamente da colpi di arma da fuoco alla testa o al petto. È impossibile che una sparatoria così diffusa contro i bambini in tutta Gaza, continuata per tutto il tempo nel corso di un anno intero, sia accidentale o sconosciuta alle più alte sfere delle autorità civili e militari israeliane. Vorremmo che poteste vedere gli incubi che affliggono così molti di noi quando siamo tornati. Vorremmo che poteste sentire le grida e le urla. E poi ancora due testimonianze. A Gaza è stata la prima volta che ho tenuto in mano il cervello di un bambino, il primo di molti. Ho visto così tanti nati morti e morti materni che avrebbero potuto essere facilmente prevenuti se gli ospedali avessero funzionato normalmente. E poi ancora, gli ospedali in cui lavoravamo erano privati delle forniture di base, dal materiale chirurgico al sapone, eravamo regolarmente tagliati fuori dall'elettricità e dall'accesso a internet, erano privati dell'acqua potabile e operativi dalle 4 alle 7 volte la loro capacità di posti letto. Ogni ospedale è stato sopraffatto dagli sfollati, oltre il punto di rottura, da persone in cerca di sicurezza, dal flusso costante di pazienti malati e malnutriti in cerca di cure e da un enorme afflusso di pazienti gravemente feriti che in genere arrivavano in occasione di eventi con vittime di massa. E dunque continuiamo, queste osservazioni ci portano a credere che il bilancio delle vittime di questo conflitto sia molte volte superiore a quanto riportato dal Ministero della Salute di Gaza. Riteniamo inoltre che questa sia una prova incontestabile di diffuse violazioni delle leggi americane che regolano l'uso delle armi americane all'estero e del diritto internazionale umanitario. Noi non possiamo dimenticare le scene di insopportabile crudeltà nei confronti di donne e bambini di cui il nostro governo è un partecipante diretto. E poi praticamente tutte le persone a Gaza avevano perso i loro familiari e le loro case, la maggior parte viveva dentro e intorno agli ospedali con la famiglia sopravvissuta in condizioni inimmaginabili. Nonostante continuassero a lavorare in modo estenuante, non veniva pagati dal 7 ottobre. E poi ancora, e continua la lettera di cui vi sto leggendo solo degli stralci. Abbiamo incontrato il personale di Gaza che lavorava negli ospedali che erano stati saccheggiati e distrutti da Israele. Molti di questi nostri colleghi sono stati presi da Israele durante gli attacchi. Tutti ci hanno detto la stessa versione, una versione diversa della stessa storia. In prigione venivano nutriti a malapena, continuamente fisicamente abusati e infine scaricati nudi sul ciglio di una strada. Molti ci hanno detto che li avevano sottoposti a finte esecuzioni e ad altre forme di maltrattamenti e torture. Troppi colleghi ci hanno detto che stavano semplicemente aspettando di morire. Quello che era importante leggere, ve l'abbiamo letto, le richieste sono, come vi abbiamo anticipato prima e come all'inizio ripetuto poi alla fine della lettera, che è diretta a Biden e a Kamala Harris, di un embargo, ma ovviamente non è che ci possiamo aspettare qualcosa di diverso, però è una testimonianza importante perché riconosce comunque la responsabilità del governo statunitense nella fornitura di armi e in questo appoggio che il governo stesso rivendica in maniera incondizionata al genocidio israeliano sulla popolazione palestinese. Chiedono inoltre che sia aperto il valico di Rafah con l'Egitto e consentito la fornitura di ogni materiale col controllo da parte di ONG riconosciute e non di Israele, come in effetti sta succedendo. E insomma, questo mi sembrava la parte più importante per qualcuno che ancora non avesse chiaro quello che sta succedendo a Gaza, ma ogni notizia che arriva è importante perché passa ovviamente attraverso molte maglie, non ultima delle quali quella dell'autocensura che ormai è palese, la stampa e la radiofonia e la televisione di questo paese e probabilmente anche di molti altri sta facendo. Sapete che è stata chiusa la sede di Al Jazeera alcune settimane fa nella Cisgiordania occupata, e l'altro ieri è stato ammazzato un altro giornalista palestinese quando parlano veramente con un coraggio che degno di miglior causa del fatto che adesso, dopo che c'è stato questo assalto, che fra l'altro è alla truppe di Lucia Goracci, che fra l'altro proprio dalle parole della corrispondente radiofonica in Libano è nato dal fatto che stavano riprendendo una zona dove c'era un cratere, delle bombe, la gente disperata, qualcuno si è arrabbiato e quindi ha provato a strappare la telecamera, e da lì è nato tutto il resto. Non so, almeno non sono riusciti in questa fase a farlo sembrare qualche cosa di diverso, ma comunque al di là di questo, i 180 ormai giornalisti e giornaliste che sono stati uccisi e uccise dal 7 ottobre nella zona di Gaza, ovviamente a questi paladini della libertà di stampa un tanto al chilo non interessano. Allora adesso concludiamo la trasmissione ripetendo gli appuntamenti, ti lascio la parola.
Sì, ovviamente chiedo alle compagne a fianco a me di integrare diciamo i pezzi forti per questa settimana. Come dicevamo, saranno sicuramente la mobilitazione contro il G7 che si sta svolgendo ad Ancona sui temi dell'ambiente e della salute. Le iniziative, insomma, per chi ci ascolta anche da altre regioni, sono già iniziate nella giornata di oggi sulle pagine social delle realtà delle Marche troverete insomma tutte le informazioni, e anche ricordiamo sulla pagina del Coordinamento Regionale Sanità troverete il programma completo della mobilitazione. Dalla città di Roma ci muoveremo venerdì mattina per partecipare al corteo No G7, Not on My Body, per cui ribadiamo per la terza volta, perché non c'è due senza tre, di contattarci se volete partire con noi in pullman nella mattinata di venerdì. Il giorno successivo saremo di nuovo mobilitate tutte insieme, questa volta in quel di Albano. Ci vedremo a Piazza Mazzini, ricordatemi l'orario. Grazie per
15:30.
Perfetto, in quel di Albano per il corteo contro l'inceneritore. Anche qua da Roma insomma punteremo a dare un importante contributo, perché come è stato bene chiarito non è una questione che riguarda esclusivamente chi abita in quei territori. Il 14, lo diciamo qui, avremo sicuramente modo di parlarne ancora dai microfoni di questa radio, ci sarà l'udienza per la sorveglianza speciale a carico di un compagno di ultima generazione, quindi saremo insieme ai compagni e alle compagne davanti a Piazzale Clodio per ribadire la nostra opposizione evidentemente a questo diciamo tentativo di reprimere le lotte, il che ci porta a ciò che tratteremo diffusamente sicuramente la prossima settimana, che è la mobilitazione nazionale contro il disegno di legge sicurezza 1660. È stata lanciata la piazza di Roma per il 19 ottobre. Chiaramente oggi non abbiamo tempo da questi microfoni di approfondire il tema, ma ne abbiamo parlato molte volte e sicuramente la prossima settimana avremo modo di approfondire non solo quello che accade in città ma in tante altre, perché questa mobilitazione sta prendendo corpo e spazio praticamente in tutte le parti da nord a sud di questo paese. Per cui insomma ricordando che troverete la trasmissione sul sito di www.radioondarossa.info e la registrazione verrà caricata sulla pagina del Coordinamento Regionale Sanità. Ricordiamo sempre che insomma questa radio è possibile ascoltarla dagli 87.9 in FM e in DAB anche dalle province di Terni e Viterbo.
E ci sentiamo la settimana prossima sempre alle 16. Trovate la trasmissione anche su X, ex Twitter. Siamo
multisocial.
Sì, no. Va bene, allora grazie di averci ascoltato per chi l'ha fatto e sicuramente ci sentiamo la settimana prossima. Sempre mercoledì, sempre alle 16. Questa era Se c'è la salute c'è tutto. Come al solito ho sbagliato, se c'è tutto c'è la salute, qui lapsus purtroppo, se c'è tutto c'è la salute, concetto molto diverso da quello che ho espresso prima, che non so da dove mi è venuto. Ciao a tutti e a tutte.
D'accordo, signori.
Io punto tutto.
Non ho tutti quei soldi.
Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
Voglio vedere le tue carte.
Passo. Scopri. Passo. Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che possiedo.
Non imbrogliare.
Stanotte voglio giocarmi tutto.
Tutto il denaro, sporco.
Via le carte.
Tutto il denaro, sporco.
Ci sto. Seguo.
L'oro è nero, la polvere è bianca. Fanno girare tutto il mondo in una stanza. Il sangue è rosso, la speranza è verde. Tutto il denaro in mano a poche merde. L'oro è nero, la polvere è bianca. Fanno girare tutto il mondo in una stanza. Il sangue è rosso, la speranza è verde. Tutto il denaro in mano a poche merde. Mondo bizzarro, una vita d'azzardo, senza trucco, senza inganno, chi ci perde mo fa danno. Isterici contenti di tanti contanti, gente che muore di fama, confezioni i tuoi pensieri, fammi un pacchetto e mantieni l'immagine promessa come la tua terra. Un mondo diverso da quello che credi, prendi, prendi, accumulando e crepi. Storie belle, storie serie, questo è un lungo lavoro senza menzione e senza ferie. Prendi il bottino e scappa, grande dote e capacità artistica, ottima guida turistica, orde di pellegrini mendicanti, uno spruzzo di stupore per profumate sensazioni di attimi di spensieratezza a pagamento.
Tutto il denaro, l'oro è nero, la polvere è bianca, fanno girare tutto il mondo in una stanza. Il sangue è rosso, la speranza è verde, tutto il denaro in mano a poche perde.
Non ci si può più stare dentro, mondo che non fa mostra dei suoi vizi, notizia falsa, cronaca vera, storia a pagamento per la pena, fatti vostri, da sperma a cibo per i vermi. Questo è il tragitto dove ti dimeni tra estate e inverni. Chi studia stile, chi vomita bile, futuristiche mentalità da bolidi. Dimmi adesso chi sono i mongoloidi, se la testa è rampante e il cuore ti rifà faccia, se tu sei l'uccello di cui vai a caccia, riformata la goccia e le scarpe allaccia.
L'oro è nero, la polvere è bianca, fanno girare tutto il mondo in una stanza. Il sangue è rosso, la speranza è verde, tutto il denaro in mano a poche merde. L'oro è nero, la polvere è bianca, fanno girare tutto il mondo in una stanza. Il sangue è rosso, la speranza è verde, tutto il denaro in mano a poche merde.
Arrestarmi da solo non posso, questo è il mio posto. Prova a fare carriera e pensaci tu, il mio grido, il tuo grado. Questo è il piccone e questa è la pala.